Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Questa sera apriremo ancora la lettera di Paolo ai Filippesi. In questa lettera abbiamo visto la filosofia della vita cristiana, il sentiero per la vita cristiana, il prezzo per la vita cristiana ed ora vedremo la potenza, appunto, per vivere questa vita. Tutte le altre cose sarebbero inutili, senza senso, se non ci fosse la potenza a muovere ogni cosa. Una filosofia di vita è inutile se non c'è la potenza per portarla avanti. Un sentiero è inutile, a meno che non ci sia data la potenza per percorrerlo. Un premio non ha senso se non possiamo raggiungere l'obiettivo, quindi la potenza è importante. Penso che lo Spirito Santo non abbia permesso a Paolo di terminare l'epistola al versetto 1 del capitolo 3, dove sembrava che mancassero solo gli ultimi saluti, perché voleva farci sapere che c'è la potenza per vivere la vita cristiana. Dobbiamo sapere che possiamo fare ogni cosa attraverso Cristo che ci fortifica. Troveremo in questo capitolo 4 della lettera ai Filippesi che la gioia è la fonte della potenza, la preghiera è il segreto e la contemplazione di Cristo il santuario della potenza. Iniziamo dalla gioia, la fonte della potenza, versetto 1. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Allegrezza, corona mia. Vedete, loro saranno alla presenza di Cristo un giorno. E Paolo si aspetta di ricevere una corona per aver testimoniato a queste persone di Filippi del Signore. Loro erano anche la sua gioia su questa terra, come amava i credenti di Filippi. State in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. E come lo stesso Paolo disse ai credenti di Efeso, Efesini, capitolo 6, versetto 13, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. La fede cristiana produrrà stabilità alla vita. Ora si arriva all'unico problema della Chiesa di Filippi. Lo leggiamo nei versetti 2 e 3 del capitolo 4. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, cui nomi sono nel Libro della Vita. C'era qualcosa di problematico sulla superficie, ma non era serio. Paolo non ne parla fin quasi alla fine di questa epistola. Sembra che queste due donne non si parlassero più. Abbiamo già visto questo quando Paolo ha ammonito i filippesi ad avere una stessa mente nel Signore. Non intendeva dire che dovevano essere la fotocopia l'uno dell'altro. Potevano avere diverse opinioni su molte cose, ma questo non avrebbe separato due persone che avevano la mente di Cristo. È una delle verità circa il corpo di Cristo. Ogni membro può essere diverso, eppure allo stesso tempo essere uno in Cristo. Sembra che la donna occupasse un posto importante nella Chiesa primitiva, e per una donna a quei tempi non era una cosa usuale. Le donne avevano un loro ruolo nella Chiesa. Il termine diaconessa era quello che indicava il loro servizio e a volte è trattato con leggerezza. Paolo dice chiaramente che queste donne hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente. Ecco un credente della Chiesa di Filippi che non avevamo ancora incontrato, e gli altri miei collaboratori. Sembra che ci fosse un buon numero di credenti a Filippi, cui nomi sono nel Libro della Vita. Al versetto 4 di Filippesi, capitolo 4, troviamo un comandamento per un cristiano, un credente. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Rallegratevi sempre nel Signore, abbiamo letto. Questo significa, a prescindere dal giorno, sia che sia nuvolo, sereno, che sia facile o difficile, sia che porti problemi e tentazioni, oppure una navigazione serena e senza nubi, ci viene comandato di gioire. Paolo lo ripete, in caso non avessimo capito la prima volta. Ripeto, rallegratevi. L'allegrezza è qualcosa che non possiamo produrre da soli. È un frutto dello Spirito Santo. Non c'è potenza in una vita cristiana che non ha allegrezza. Uno che non sperimenta la gioia del Signore non ha potenza. Dopo che Neemia aveva costruito le mura di Gerusalemme, costruirono un pulpito alla porta della sorgente e lì Esdra, lo scriba, lesse dalle scritture da mattina fino a mezzogiorno. Queste persone arrivavano dalla prigionia in Babilonia. Molti di loro non avevano mai sentito la parola di Dio in tutta la loro vita. Cominciarono a piangere. Così Neemia disse loro, aspettate, non dovete piangere. Questo è un grande giorno. Dovete condividere le benedizioni materiali che Dio vi ha dato e che Dio vuole che godiate. Dio ci ha dato riccamente tutte le cose di cui godere, e godere significa gioire. Questa è la tua forza, la tua potenza. Non puoi essere un cristiano con potenza e senza gioia. La gioia è la sorgente della potenza. Un figlio di Dio deve avere gioia, la gioia del Signore nella sua vita. Il mondo spende una grande quantità di denaro per cercare di produrre ciò che chiamano felicità. Molti comici sono ricchi perché raccontano qualche storiella divertente. Le persone spendono un sacco di soldi per ascoltarli. Perché? Perché vogliono ridere. Cercano di trovare un po' di felicità mentre attraversano la vita. Il figlio di Dio che attraversa la vita con lo sguardo depresso non avrà alcuna potenza nella sua vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Il mondo cerca di creare la gioia in un altro modo. Passando un paio d'ore a bere o a divertirsi, magari in modo sfrenato, si spera di poter superare i problemi della vita, di avere un po' di felicità. Molte persone cercano di compensare in questo modo l'inadeguatezza delle loro vite. Il diavolo ha fatto in modo che le persone siano convinte di non poter essere gioiosi andando in chiesa, quando invece possono esserlo. Penso che la chiesa debba essere un luogo gioioso, un luogo di potenza. Il diavolo cerca di portare via la tua gioia, perché essa è fonte di potenza. Paolo sapeva questo, perciò scrive ai Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Possiamo vedere come la preghiera è il segreto della potenza nei versetti 5 e 6, sempre in Filippesi capitolo 4. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Si potrebbe anche tradurre così: che la vostra dolce ragionevolezza sia conosciuta da tutti gli uomini. Mi piace questo. Dobbiamo essere credenti ragionevoli, non bigotti nella nostra fede. Certamente dobbiamo avere delle convinzioni profonde, ma non dovremmo diventare dei bigotti o dei pignoli. Quello che dobbiamo fare è enfatizzare punti importanti, e ne abbiamo uno. Il punto importante è la persona di Cristo. Se vogliamo essere pignoli, vediamo di esserlo per quello che riguarda Lui, il Signore. Il Signore è vicino. Paolo credeva che il Signore Gesù sarebbe arrivato da un momento all'altro. È meraviglioso. Non angustiatevi di nulla. Può anche essere tradotto come non siate ansiosi per un non nulla, o non siate oltremodo ansiosi. Quello che Paolo sta cercando di dire è: non angustiatevi di nulla. Pregate per tutto. Non angustiatevi di nulla. Nel versetto 4 ci viene dato uno dei nuovi comandamenti di Gesù: rallegratevi. Poi qui abbiamo un altro comandamento: non preoccupatevi di nulla, pregate per tutto. Non preoccuparsi di nulla significa che dobbiamo guardare la vita attraverso degli occhi rosa, che non dobbiamo affrontare la realtà? Dobbiamo credere che il peccato non è reale, che la malattia non è reale, che i problemi non sono reali? Dobbiamo ignorare queste cose? No. Paolo dice che non ci dobbiamo preoccupare di nulla, perché dobbiamo pregare per tutto. Questo significa che dobbiamo parlare col Signore di ogni cosa della nostra vita. Niente dovrebbe essere lasciato fuori. Si racconta che una signora andò da un predicatore facendo questa domanda: crede che dovremmo pregare anche per le piccole cose della nostra vita? Quell'uomo di Dio rispose: signora, è in grado di dirmi una sola cosa nella sua vita che sia grande, troppo grande, agli occhi di Dio? Quando diciamo che portiamo i nostri grandi problemi a Dio, cosa vogliamo dire? Sono tutte cose piccole per Lui. E quello che noi chiamiamo piccolo vuole che lo portiamo a Lui. Come credenti dobbiamo prendere l'abitudine di portare ogni cosa a Lui, al Signore, in preghiera, niente escluso. Vorrei condividere con voi un'ammonizione di un mistico del Medioevo di nome Fenelon, che sembra appoggiare ciò che diceva Paolo, con la frase: pregate per ogni cosa. Di a Dio tutto quello che hai nel cuore, come quando si svuota il cuore, piaceri e dolori, a un caro amico. Digli i tuoi problemi, così che possa consolarti. Digli le tue gioie, così che le possa moderare. Digli i tuoi desideri, così che li possa purificare. Digli ciò che non ti piace, così che possa aiutarti a vincerti. Parlagli delle tue tentazioni, così che ti possa mettere al riparo da esse. Mostragli le ferite del tuo cuore, così che le possa guarire. Esponi la tua indifferenza al bene, il tuo gusto per il male, la tua instabilità. Digli che il tuo amore proprio ti rende ingiusto verso gli altri, poco sincero, come l'orgoglio ti maschera a te stesso e agli altri. Queste le parole di Fenelon. Se butterai fuori le tue debolezze, i bisogni, i problemi, non mancheranno le cose da dire. Non esaurirai mai i soggetti. Vengono sempre rinnovati. Le persone che non hanno segreti tra loro non hanno bisogno di argomenti particolari di conversazione. Non pesano le parole perché non c'è niente da tenere nascosto e non devono cercare qualcosa da dire. Parlano dall'abbondanza del loro cuore, senza fare particolari considerazioni, dicono solo ciò che pensano. Benedetti sono coloro che vivono una relazione con Dio così familiare, senza riserve. Forse penserai che suona molto pio dire che portiamo i nostri pesi in preghiera al Signore, ma dobbiamo dire che dopo aver messo ogni cosa davanti a Lui, quando finiamo di pregare, riprendiamo di nuovo tutto, riprendiamo i problemi in spalla e ricominciamo a camminare con gli stessi pesi. Questo è il problema. Il Signore vuole che ci fidiamo di Lui, così che non ci preoccupiamo di niente, ma preghiamo per ogni cosa. Possiamo davvero fidarci di Dio così? Fate conoscere le vostre richieste a Dio, accompagnate da ringraziamenti. Paolo non lascia mai che la preghiera sia un puntino nell'oscurità, ha un buon fondamento. E Romani scrive: «Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo». La preghiera si basa sulla fede, e la fede si basa sulla parola di Dio. Ora Paolo ci dice che quando andiamo a Dio con una richiesta, lo dobbiamo ringraziare. Alcuni interpretano questo brano dicendo che quando viene esaudita una nostra preghiera, dobbiamo tornare da Dio e ringraziarlo. Ma non è questo che Paolo ha detto. Paolo poteva esprimersi nella lingua più versatile che ci sia mai stata al mondo, il greco, ed era in grado di esprimere esattamente ciò che voleva. Quello che sta dicendo è che quando fai le tue richieste, lì, in quel momento, devi ringraziare Dio perché ascolta le tue preghiere e risponde. Ora, forse risponderete, ma forse Dio non risponderà alla mia preghiera. Ho molte preghiere senza risposta. Io non credo che abbiate delle preghiere senza risposta. Dovremmo vergognarci di aver pensato di avere un padre che non ascolta, non risponde alle preghiere. Puoi aver pregato per una certa cosa e non averla ottenuta, ma hai ottenuto una risposta alla tua preghiera. Ecco, la risposta è no. Dio ha molti figli che si comportano come bambini un po' viziati. Quando dice loro no, essi ribattono: ho una preghiera senza risposta. Non è vero. Dio risponde sempre alle preghiere. Possiamo portare ogni cosa a Dio in preghiera, le cose grandi e quelle piccole. Come possiamo distinguerle? Semplice. Per Dio sono tutte cose piccole. Dio è un padre pieno di compassione. Quando ci accade qualcosa che a noi sembra grandissimo, Dio sentirà e risponderà al tuo grido. Se risponderà di no, sarà perché questa è la risposta migliore che puoi avere. A volte incolpiamo Dio, spesso lo sgridiamo persino perché non sembra sapere qual è il meglio per noi. Invece di dire che Dio non ha risposto alle nostre preghiere, dovremmo pensare: il mio Padre Celeste ha udito la mia preghiera, ma mi ha risposto di no, e questa è la risposta giusta. Dobbiamo far conoscere le nostre richieste a Dio con ringraziamento. Al versetto 7 di Filippesi capitolo 4 si parla di pace di Dio che supera ogni intelligenza. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La scrittura parla di altri tipi di pace che possiamo comprendere. C'è la pace mondiale. Noi abbiamo la sicurezza che un giorno la pace riempirà la terra. Verrà attraverso la persona di Cristo, il principe della pace. C'è anche la pace che viene quando i peccati sono perdonati. Romani 5, versetto 1, ci dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Esiste la pace che è tranquillità. Il Signore Gesù disse: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Giovanni 14, versetto 27. Questa è una pace meravigliosa, ma non è la pace che supera ogni intelligenza. So che è una pace in cui non viviamo in ogni momento, penso che sia una pace che realizziamo in certi momenti col nostro animo. A volte, forse, quando ammiriamo la meraviglia, la perfezione della creazione di Dio, sperimentiamo una pace che non sappiamo spiegare, che supera ogni intelligenza. Questa pace custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ci sono persone che dicono che la preghiera cambia le cose. Non ho obiezioni su questo, ma credo che non sia questo lo scopo della preghiera. Siamo entrati in questo passaggio con l'ansietà, la preoccupazione, e ne usciamo con la pace. Tra le due cose, la preghiera. Le cose sono cambiate? Non esattamente. Il temporale può ancora infuriare, le onde possono essere ancora alte, il tuono può ancora scoppiare. Anche se il temporale non è cessato, qualcosa è accaduto nell'individuo. Qualcosa è accaduto all'anima, alla mente dell'uomo. Nella nostra ansietà vogliamo che Dio cambi tutto quello che ci circonda. Tacci questo, diciamo. Non lasciare che questo accada. Apri quella porta. Dovremmo pregare invece: oh Dio, cambia me. Anche Lewis, un famoso scrittore cristiano, affermava che la preghiera non cambiava Dio, non gli faceva cambiare idea, ma cambiava lui stesso. La preghiera è il segreto della potenza. Entriamo con la preoccupazione e usciamo in pace. La gioia è la fonte della potenza, abbiamo detto, e la preghiera è il segreto. Giungiamo con i versetti 8 e 9 di Filippesi capitolo 4 alla contemplazione di Cristo, il santuario della potenza, ma questo passo lo studieremo domani quando ci risentiremo per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento al solito orario. A domani quindi. Ciao.